I tuoi diritti in diretta, un servizio realizzato dalla redazione di Informa Consumatori in collaborazione con le principali associazioni dei consumatori.
Buongiorno e bentornati all'appuntamento con i tuoi diritti in diretta. Chiara Falcone al microfono, oggi torniamo sul tema dell'acqua. In particolare parleremo di privatizzazione, delle conseguenze, del business dell'acqua minerale. Tantissimi argomenti oggi al centro del dibattito. Ne parleremo con Luca Martinelli, redattore dell'Altra Economia, con Giuseppe Altamore, vice direttore di Famiglia Cristiana. Ma prima di entrare nel vivo della nostra trasmissione andiamo subito ad ascoltare la scheda preparata dalla nostra redazione.
Informa consumatori.
C'è chi la chiama oro blu e forse non ha torto. Il processo di privatizzazione accelerato dal decreto Ronchi potrebbe portare ad un'impennata dei costi per un bene di prima necessità come l'acqua. L'unica sicurezza è che l'acqua merce fa gola a molti e alimenta diversi business, da quello delle acque minerali che spesso nascono grazie a facili concessioni, passando per i prelievi misteriosi degli acquedotti. Infine, da non sottovalutare l'aspetto normativo, dal 2001 una legge garantisce maggiore qualità agli acquedotti italiani, ma a tutt'oggi molti comuni sono in un regime di deroga. In una guerra di interessi economici e lobbies protette, chi rischia di essere colpito è solo il consumatore.
Informa consumatori.
Eccoci tornati in studio, sempre ai tuoi diritti in diretta. Adesso abbiamo in collegamento telefonico Luca Martinelli, redattore dell'Altra Economia, a cui do il benvenuto. Buongiorno.
Ciao.
Allora, diciamo che in Italia c'è un consumo altissimo di acqua minerale, quindi si tratta di un business, soprattutto però per chi la produce, cioè per gli imprenditori. Perché
certo.
Poco tempo fa, proprio voi in collaborazione con Legambiente, avete pubblicato uno studio l'avete chiamata così, la lotteria delle concessioni facili. Ecco, potete spiegare ai nostri ascoltatori di cosa si tratta e perché cosa succede sostanzialmente.
Sì, è un tema che stiamo tenendo costantemente monitorato da qualche anno. Il fatto che la maggior parte delle regioni italiane non chiedono a coloro che imbottigliano acqua minerale un canone di concessione. Questo cosa significa? Significa che le aziende che imbottigliano acqua minerale nella maggior parte delle regioni italiane pagano semplicemente un affitto per il terreno, un tot per ogni ettaro su cui insiste la loro concessione mineraria, ma non pagano in funzione dell'imbottigliato, in funzione della quantità d'acqua che effettivamente imbottigliano, poi mettono sul mercato e vendono. Quindi questo noi lo abbiamo definito appunto la lotteria dei canoni di concessione, anche perché nella maggior parte dei casi si tratta di regioni che non hanno legiferato nonostante la conferenza Stato-Regioni abbia invitato tutte le amministrazioni regionali a stabilire un canone di concessione anche per l'imbottigliato, anche per creare una situazione di uniformità in tutte le regioni, perché molto spesso questa è una delle scuse che i soggetti che imbottigliano acqua minerale accampano per non pagare, anche laddove appunto le concessioni esistono e anche laddove le regioni chiedono alle aziende che imbottigliano acqua minerale di pagare un tot per metro cubo imbottigliato.
Rivolgiamoci invece adesso all'acqua potabile, l'acqua del sindaco, come vogliamo chiamarla. Dalla legge Galli al decreto Ronchi, cosa è cambiato, cosa succederà, quali sono gli scenari che prevedi?
E essenzialmente, diciamo così, con la legge Galli la legge Galli lasciava la possibilità agli enti locali di scegliere di affidare il servizio idrico integrato in-house, cioè ad aziende totalmente controllate dagli enti locali. Questa è stata un'opzione prescelta dalla maggioranza dei territori italiani. La maggior parte dei gestori a cui sono stati affidati i nostri acquedotti, anzi il servizio idrico integrato, l'insieme di acquedotti, depurazione e fognature, sono aziende pubbliche. Il decreto Ronchi arriva a spezzare totalmente questa situazione. Il decreto Ronchi vuole impedire e considera inefficienti per decreto le gestioni pubbliche e ha scelto che queste debbano terminare alla fine di dicembre del 2011. Quindi diventa l'unica modalità con cui affidare il servizio idrico integrato, diventa la gara d'appalto, e una gara quindi con l'ingresso del capitale privato all'interno delle società che gestiscono il nostro acquedotto. Questo viene presentato come una possibilità, nel senso che il privato arriverà portando capacità, il privato arriverà portando capitali, quando in realtà laddove nel nostro paese si è già privatizzato ci si rende conto che questo non è successo. Tu prima ricordavi gli aumenti delle bollette, ma a me preme sottolineare altri due aspetti. Intanto che molti dei soggetti che entrano sul mercato del servizio idrico integrato non sono soggetti che hanno capacità specifiche, quindi migliorare la gestione. Sono banche, sono fondi di investimento, sono semplicemente fondi speculativi che vedono nel servizio idrico integrato un bel business. L'altra cosa è che il capitale privato, a quello che risulta, non arriva portando soldi, ma per finanziare gli investimenti chiede comunque soldi in prestito alle banche. Quindi i soldi in prestito alle banche per finanziare gli investimenti può chiederle tranquillamente anche un'azienda pubblica alle stesse condizioni. Quello che viene da chiedersi però è perché questo Stato continui ad abdicare ad alcune funzioni. Noi abbiamo un organismo che si chiama Cassa Depositi e Prestiti che è nata per finanziare gli investimenti nelle infrastrutture pubbliche ed oggi non lo fa più, perché non presta i soldi alle aziende pubbliche che gestiscono il servizio idrico per realizzare gli investimenti. Queste sono le domande che ci dobbiamo porre. Abbiamo poco tempo a disposizione perché appunto il 31 dicembre del 2011 è una sorta di ultimatum entro il quale le gestioni devono necessariamente passare al privato per effetto del decreto Ronchi. Quindi la prima, diciamo così, le tappe di questo processo di avvicinamento, la prima e più importante è una grande manifestazione nazionale per l'acqua pubblica che si terrà a Roma il 20 marzo, tutte le informazioni sono sul sito www.acquabenecomune.org e successivamente il tentativo da parte del Forum Italiano dei Movimenti per l'Acqua e di altre organizzazioni di raccogliere 500.000 firme per avviare un referendum per abrogare essenzialmente gli effetti del decreto Ronchi. Non rimangono altre possibilità.
Ebbene, con quest'ultima riflessione salutiamo Luca Martinelli, ricordo redattore dell'Altra Economia, in uscita tra poco con un libro, L'acqua è una merce. Grazie per essere stato qui con noi, i tuoi diritti in diretta.
A te.
Bene, ora invece ci colleghiamo con Giuseppe Altamore, vice direttore di Famiglia Cristiana. Buongiorno. Come prima domanda quello che volevo chiedere è questo. Allora, ci sono tanti sprechi, un ultimo studio mostra come si perde addirittura il 30% dell'acqua che scorre nei nostri acquedotti.
Pure di più,
diciamo in media 30%. La mia domanda è, questo dipende soltanto dal fatto che, appunto come si dice, ci siano degli acquedotti con l'abrodo perché le tubature ormai sono vecchie e ci dovrebbe essere un investimento maggiore, oppure perché ci sono anche delle strane e misteriose perdite, diciamo così, prelievi?
Ma diciamo, la media è quella, poi ci sono delle punte esagerate, no? Oltre il 50% in alcune regioni del sud. Sì, sono due, la sommatoria di due problemi, gli acquedotti fatiscenti, i furti di acqua, che sono notevoli in alcune aree del paese, e poi c'è una parte di acqua non fatturata, acqua che comunque viene erogata, viene contabilizzata tra le perdite, ma in realtà arriva normalmente nei rubinetti, ma non viene pagata da nessuno. E questo è ancora un fenomeno purtroppo molto diffuso. Di sicuro c'è che le perdite sono copiose, perché come dicevo prima in alcune regioni si arriva a oltre il 50% e quasi sempre queste perdite sono dovute agli acquedotti che sono fatiscenti. Tanto è vero che il COVIRI, che è il Comitato di Vigilanza sulle Risorse Idriche, ha calcolato che per rimettere in sesto tutta la rete idrica nazionale, però non parliamo soltanto diciamo, del trasporto, dell'adduzione dell'acqua potabile, ma anche dell'aspetto della fognatura e della depurazione, occorrono 62 miliardi di euro distribuiti in 30 anni. È una cifra rilevante che corrisponde grosso modo a 10 volte il costo del ponte sullo stretto di Messina.
Questo perché non si è intervenuto volta per volta e si è lasciato correre, diciamo forse, troppo.
Anche perché poi c'è un'emergenza che riguarda 8 milioni di italiani che soprattutto durante l'estate, ma non solo, non hanno un accesso regolare all'acqua potabile. 8 milioni di italiani che hanno l'acqua una settimana sì e una no, se va bene, e durante l'estate gran parte di questi abitanti rimangono a secco con una dotazione media pro capite al di sotto di 50 litri a testa, che è la soglia minima fissata dall'ONU per avere delle condizioni civili di vita.
E per quanto riguarda, lei prima accennava ai furti d'acqua, cosa si intende?
Gente che proprio si attacca all'acquedotto senza ritegno, utilizzando l'acqua per sé, quando va bene. Il più delle volte però succede che vengono riempite delle autobotti e quest'acqua viene rivenduta, specialmente d'estate, in quei villaggi abusivi che sorgono senza controllo in alcune aree del sud. È un fenomeno abbastanza diffuso e anche preoccupante. Qualche tempo fa i carabinieri, anzi la forestale, aveva scoperto addirittura nella zona di Corleone un laghetto che era stato, come dire, che era alimentato da una di queste tubature da cui fuoriusciva acqua appunto rubata. Laghetto che poi serviva per irrigare i campi a pagamento.
Parlando invece della qualità dell'acqua potabile, dal 2001 sono stati istituiti dei controlli più severi, ecco, in merito alla qualità, però nello stesso momento si sono verificati vari casi di comuni, province intere in deroga perché presentavano delle caratteristiche al di sopra dei livelli consentiti. Ecco, io vorrei sapere intanto come funziona un po' questo meccanismo delle deroghe che poi vengono reiterate e dall'altra parte anche se possono pregiudicare la sicurezza, ecco, dell'acqua.
No, dunque, allora dobbiamo stare un po' attenti a queste notizie. Le deroghe ci sono e purtroppo vengono ripetute ormai da due trienni consecutivi in alcune regioni, no? E non riguardano tutto il territorio di queste regioni, ma zone circoscritte.
Sì,
dopo due trienni consecutivi, il Ministero della Salute, di concerto con il Ministero dell'Ambiente, non può più concedere deroghe, ma un'ulteriore deroga può essere concessa solo dalla Commissione europea. Allora, in Italia queste deroghe sono tutte scadute il 30 aprile del 2009 e a quel punto sarebbe dovuto scattare in quelle zone del paese il divieto di cioè l'acqua non è più potabile, no? Avrebbe dovuto essere dichiarata non potabile, quindi avrebbero dovuto esserci delle ordinanze comunali per limitare il consumo e gli usi dell'acqua. Così non è stato. Per dei mesi siamo stati in una zona, come dire, grigia, non si sapeva che cosa fare, finché, questo è interessante, con un decreto del Ministero della Sanità del 30 dicembre del 2009 è stato stabilito, il decreto porta la firma del Ministro della Salute Ferruccio Fazio, è stato stabilito che in attesa del pronunciamento della Commissione Europea sono in vigore quelle deroghe scadute. Un bel pasticcio, no?
E a proposito di questo, nello specifico, io so che c'è una distinzione fra diciamo deroghe che vengono concesse per problemi naturali, diciamo così, cioè di rocce che contengono degli elementi.
Arsenico,
che,
per esempio.
Però altri, arsenico, esatto, e altri invece che invece dipendono da situazioni ancora più gravi, ovvero veri e propri scarichi industriali. Ci sono scoppiati degli scandali riguardo a questo qualche tempo fa.
Ma quelli degli scarichi industriali sono abbastanza limitati, no? Perché comunque queste deroghe, bisogna essere chiari, siccome riguardano sostanze potenzialmente pericolose per la salute, no? Stiamo parlando di sostanze che si esprimono come concentrazioni in microgrammi, quindi sono parti per milioni.
Sì.
Sono già i limiti imposti dalla legge sono molto prudenti, i limiti imposti dalla legge, quelli delle deroghe vanno un tantino più in là, ma parliamo di un rischio che veramente è lontano nel tempo, anche se bisogna tenerne conto. Faccio un esempio: l'arsenico dovrebbe stare entro i 10 microgrammi per litro, in alcune aree del paese per ragioni naturali supera questi 10 microgrammi per litro, ma comunque è entro i 50 microgrammi, che è il vecchio limite. Per poter avere un rischio concreto di contrarre un tumore bisognerebbe bere per 70 anni 2 litri di acqua al giorno contaminata con l'arsenico a quella concentrazione.
Benissimo, allora ringraziamo per il suo prezioso contributo il dottor Giuseppe Altamori, ricordo vice direttore di Famiglia Cristiana. Grazie per essere stato qui con noi, i tuoi diritti in diretta.
Grazie a lei, buon lavoro.
Arrivederci anche a lei. Bene, siamo giunti alla fine del tempo a nostra disposizione. Io vi ricordo il nostro sito www.informaconsumatori.it, dove potrete ascoltare anche le altre trasmissioni dei tuoi diritti in diretta e abbonarvi alla nostra rivista. Inoltre il nostro indirizzo email redazione@informaconsumatori.it. È davvero tutto, Chiara Falcone vi saluta e vi dà appuntamento alla prossima settimana.